Bene, sono le 11:25, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa e, come annunciato, vogliamo oggi parlare situazioni che si vanno delineando nel mondo del lavoro tra lavoratori e lavoratrici, sia nel settore pubblico che nel settore privato, dove sempre più frequentemente lavoratori e lavoratrici, appunto, vengono colpiti da provvedimenti disciplinari fino al licenziamento, compreso il licenziamento, anzi è spesso il provvedimento che più si applica, perché la loro condotta, a detta delle rappresentanze datoriali, padroni privati o istituzioni pubbliche, come nel caso appunto dei servizi sanitari, del pubblico impiego, eccetera, ravvedono nelle dichiarazioni, nelle espressioni di questi lavoratori degli comportamenti lesivi dell'immagine dell'azienda e che quindi si configurano come un danno aziendale, e per questi motivi li licenziano. Il caso più eclatante è stato quello sicuramente dei 5 operai della Fiat di Pomigliano, che una lunga vertenza, diciamo, con l'FCA, con la Fiat, sono stati licenziati in un primo grado, hanno perso, quindi sono stati licenziati. La sentenza d'appello l'aveva ribaltato il giudizio, la Cassazione definitivamente li ha licenziati e quindi espulsi dall'azienda, non lavorano più, eccetera eccetera. La cosa è durata parecchio tempo. Il caso Sbelli era rappresentato dal fatto che, per quanto riguarda, avevano inscenato l'FCA l'ha licenziati perché avevano inscenato il funerale di Marchionne in un certo modo, e la Cassazione, appunto, ribaltando la sentenza del Tribunale di Appello, ha considerato l'obbligo di fedeltà all'azienda più importante della libertà di espressione. E il 12 ottobre scorso, peraltro, questi lavoratori si sono andati allora a, in qualche modo, protestare, intercedere presso il ministro del lavoro Di Maio per ricordare al ministro, appunto, Di Maio l'impegno preso a giugno di occuparsi del caso, perché c'era stato anche questo. I tre sono rimasti nel gazebo a Piazza Barberini, mentre Mimmo Mignano e Massimo Namoritano, due dei 5 operai licenziati, sono saliti sul tetto della sede del primo municipio, dove sono stati raggiunti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, Paragone, Baccaro e Ruocco, che hanno promesso la modifica della normativa sull'obbligo di fedeltà, perché questa è di un articolo del Codice Civile che prevede l'obbligo di fedeltà all'azienda e che questo, insomma, è inderogabile, per cui non puoi fare alcuna dichiarazione che leda questo obbligo di fedeltà.
E poi sono stati sottoposti anche al DASPO.
Esatto, ci arrivavo infatti adesso. Allora, hanno fatto questo tentativo di sollecitare la loro situazione, appunto, agli organi politici, in questo caso al ministro del lavoro, e nonostante, diciamo così, il contatto, la presenza di questi parlamentari del Movimento 5 Stelle, poi sono stati denunciati e trattenuti, prima trattenuti 6 ore in questura, poi denunciati per manifestazione non autorizzata, e gli è stato comminato dalla questura di Roma il DASPO, cioè per due anni non possono venire a Roma. Quindi DASPO è la misura inizialmente applicata negli stati e adesso si applica sempre più in altre situazioni. Ecco, da questo caso eclatante è venuta fuori anche una lettera di solidarietà che si chiama, appunto, che c'ha anche un titolo, libertà di opinione, insomma, che è stata una lettera che gira, che è stata firmata da tantissime persone, insomma, cioè, quindi, che pone l'accento su questa non solo sulla vicenda specifica di questi cinque operai, ma sulla questione proprio dell'articolo del codice civile, di questo modo di usare il codice civile, dicendo tu hai fatto una dichiarazione, un'intervista in cui hai detto certe cose sul comportamento dell'azienda, questo crea un danno all'azienda, per cui va già bene che non te li chiedo i danni, magari gli hanno pure chiesti poi in sede di tribunale, il giudice non gli accorda all'azienda, se no chiedono anche il risarcimento dei danni, ma per questo ti licenzio. Qui già si apre una riflessione sul fatto che un provvedimento del genere contiene in sé già un giudizio e una condanna, perché licenziare una persona, il licenziamento, quando soprattutto è con queste motivazioni, rappresenta già una forma di giudizio e una condanna inappellabile, perché intanto ti ho buttato fuori dal posto di lavoro, non te do lo stipendio, non te do questo eccetera, cioè non c'è, viene ritenuto anche un comportamento disciplinare dal punto di vista contrattuale dei rapporti interni all'azienda, che è punibile immediatamente col licenziamento. Se io ti ho fatto un danno, rimandami al tribunale, vedremo nella causa, ma non puoi licenziarmi immediatamente, insomma, perché questo, ripeto, è già una condanna di fatto, quindi senza aspettare alla faccia del principio di presunzione di innocenza, no? Bisogna cominciare a ragionare che il licenziamento di per sé è già una condanna, insomma, non si può banalmente ridurlo diciamo a un fatto di regole contrattuali. E questa è, come dicevo, una delle vicenda, insomma, più importante, ma poi ce ne sono state altre, ci sono stati casi in particolare qui a Roma dei lavoratori e lavoratrici dell'ospedale Spallanzani e del Policlinico, che sono stati sospesi rispettivamente per 3-4 mesi, quelli dello Spallanzani, e 6 mesi e 3 mesi 3 o 6 mesi quello del lavoratore del Policlinico, e senza stipendio. Anche qui si è scoperto, nel caso del lavoratore del Policlinico sospeso, si è scoperto tra l'altro che non c'è più neanche l'assegno alimentare, quindi la sospensione è a zero stipendio, e in virtù di nuove regole che sono state introdotte, perché prima almeno c'era l'assegno alimentare, adesso non c'è più. E anche questo è avvenuto perché o in una intervista radiofonica, i lavoratori dello Spallanzani, esattamente avvenuta qui a Radio Onda Rossa, o in un'intervista televisiva, come nel caso del lavoratore del Policlinico, si erano fatte delle considerazioni sulla gestione di questi ospedali, dello Spallanzani e del Policlinico, e queste l'azienda si era esattamente comportata come la Fiat, cioè ha detto questo è un comportamento che reca danno, per cui sospensione, provvedimento disciplinare.
Poi la cosa importante per quanto riguarda soprattutto la questione di questi lavoratori di questi due ospedali è che il danno all'immagine, poi voglio ricordare anche il caso di Micaela Quintavalle, che è stata licenziata, lavoratrice dell'ADAC, proprio perché prima sospesa, poi licenziata per, insomma, sue prese di posizione rispetto alla gestione, denunce di com'era la situazione. Analogo, diciamo, è quello che è successo negli ospedali. Qui non si entra nemmeno nel merito indiscutibile delle cose che sono state denunciate, questo è l'assurdo, no? Cioè, sono state, non si dice, ma non era vero quello che avete detto, perché era assolutamente improponibile che le aziende dicessero questo, perché è sotto gli occhi di tutti, ma non lo dovevi dire, non devi dire niente che può ledere l'immagine dell'azienda, anche se si fa a difesa dell'utenza o della clientela, come si ama dire adesso.
Esatto, e questo è un po' quello che dicevo prima, no? Se io ti ho fatto veramente un danno, che sia in sede di tribunale, se accertiamo se quello che ho detto è vero o non è vero, se corrisponde, in che misura è falsato, in che misura è esaltato, insomma, eccetera eccetera, no, ovviamente ti applicano subito il licenziamento, e tu alla fine non ti difendi più nel merito di quello che hai detto, ma sei costretto a difenderti perché ti hanno buttato in mezzo a una strada. È questa proprio l'enorme sproporzione che c'è, insomma, in questi comportamenti, e di cui bisogna non solo tenerne conto, ma bisognerebbe metterci mano. Ma insomma, la cosa è molto più vasta oltre questi casi che abbiamo elencato, perché casi analoghi ci sono stati nel settore alla Telecom, casi analoghi ci sono stati in ferrovia, chi non ricorda Dante De Angelis, insomma, no, il caso di Dante De Angelis e anche dell'altro ferroviere di Riccardo Antonini e così via, che a loro volta hanno, che cosa hanno fatto? Hanno detto di certi comportamenti in atto nelle procedure aziendali che mettevano a rischio la sicurezza, insomma, che suscitavano delle perplessità, delle preoccupazioni e così via. Ecco, denunce di questo tipo che cosa rappresentano? Questo è importante che noi che vogliamo trasmettere ad ascoltatori, chi ci ascolta, insomma, perché sempre di più noi assistiamo a una informazione che di queste cose, di tutti i tipi, di queste cose non se ne occupa. Te le dice quando o è troppo tardi o te le dice sfumate nell'ambito magari di contrasti di carattere generale tra aziende e aziende, di competizione di mercato, di cose di questo tipo. Ma non c'è più la denuncia puntuale che tanti anni fa, magari di cui magari tanti anni fa se ne occupavano i sindacati, perché era ancora una voce che aveva un certo peso, una certa credibilità, e per cui nei contrasti interni con i datori di lavoro riuscivano anche a fare denunce di carattere pubblico che mettevano in luce come il comportamento di un'azienda, anche privata, perché, che ne so, pensiamo alle aziende alimentari, c'è una vertenza interna al settore alimentare di qualsiasi tipo, privato, e i lavoratori scoprono che nei procedimenti di fabbricazione degli alimenti ci sono delle cose che non vanno bene, che possono essere pericolose, lo dicono, lo denunciano, e questi vengono immediatamente denunciati. Ma se non lo fanno loro, chi te lo dice più? Te lo dice la cronaca dei giornali quando magari queste cose hanno provocato un morto, c'è stato qualcuno che si è avvelenato, c'erano cibi avariati, cose. Adesso fa il primo esempio che mi viene in mente, ma altri tipi di esempi ce ne possono essere anche nel settore privato, oltre che nel settore dei servizi. È ovvio che dalla sanità, più importante di tutti, ma alla spazzatura, cioè alla raccolta dei rifiuti, alla distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, alle telecomunicazioni, quando tutte queste propagande di abbonamento, di offerte, eccetera eccetera, magari nascondono dei trabocchetti che solo chi sta all'interno riesce a conoscere, a capire, e magari quando le va a denunciare, non dico che rende un servizio pubblico, ma insomma fa una cosa estremamente utile per gli utenti. Insomma, in assenza di queste denunce che vengono da questi lavoratori e lavoratrici coscienti, qui saremmo veramente ridotti a zero dal punto di vista della difesa del consumatore, se vogliamo chiamarlo così, in generale. Quindi c'è anche da considerare questo aspetto, ecco perché noi, insomma, ci impegniamo in questa campagna di solidarietà, ma che non è solo la solidarietà, e già sarebbe tantissimo, verso lavoratori licenziati colpiti dalla repressione, ma è anche una difesa di questo aspetto, della funzione che svolgono queste denunce e che vengono appunto da questo tipo di lavoratori che per fortuna ancora esistono, che non si arrendono alla, diciamo, a quello che è il dominio assoluto, e nemmeno all'ipocrisia, al silenzio dei sindacati che molto spesso tacciono su queste cose. Senza contare che poi qui i provvedimenti di carattere politico varati dal governo, oppure che stanno in accordi grossi come quello dell'Ilva, denunciano ancora una volta che qui sta passando una repressione selettiva dei lavoratori più coscienti, dei lavoratori più coscienti, perché nel caso dell'Ilva, per esempio, è stato denunciato da un sindacato di base, lo Slaicobas, quelli che vanno in cassa integrazione sono proprio quelli più coscienti, ovvero quelli che si sono impegnati di più negli ultimi tempi nelle lotte che riguardano l'Ilva di carattere ambientale o interno. E poi il decreto Salvini, tanto per ricordare l'ultimo provvedimento, il decreto sicurezza, che introduce pene severissime per blocchi stradali ed altre forme tipiche delle lotte dei lavoratori, picchetti, blocchi stradali eccetera, per cui insomma qui veramente la situazione è pesante. E su questo, allora, abbiamo il primo collegamento con un compagno che lavora in ferrovia. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a te. E quindi insomma noi abbiamo un po' introdotto il quadro complessivo di questo atteggiamento padronale pubblico e privato, e ovviamente con delle sfumature, ma che insomma va in una certa direzione. Abbiamo così accennato a degli esempi concreti, e da te, oltre a ad altre considerazioni che puoi fare, volevamo sentire anche l'esperienza interna al tuo posto di lavoro, insomma.
Guardate, permettetemi una premessa, visto che un po' ho seguito questa mattina, avete parlato tanto di Costituzione virtuale, no? La Carta Costituzionale virtuale. C'è un ritornello che riguarda la questione dei trasporti in generale, dei trasporti ferroviari in particolare. Sembra che la limitazione del diritto di sciopero, i cervelloni della giurisdizione del lavoro si esprimono come rarefazioni, cioè rendere rarefatte le azioni di sciopero, le agitazioni sindacali. Quindi la rarefazione del diritto di sciopero permette il diritto alla mobilità. Quindi un diritto costituzionale rarefatto permette l'applicazione, l'estensione, la diffusione, l'applicazione del diritto alla mobilità. Questa è l'ideologia dominante, e che purtroppo attraversa anche settori della clientela molto vasti. La realtà è che ambedue questi diritti, nonostante la Carta Costituzionale, stanno loro tutte e due rarefacendoci, stanno scomparendo, anche senza sciopero, perché è vero che lo sciopero, tra virgolette, limita il diritto alla mobilità, poi vedremo quanto lo limita nei fatti, no? Lo limita sempre nel campo del virtuale. Io dico che nei fatti, negli ultimi almeno 10-15 anni, questa limitazione è stata molto ma molto ma molto bassa, molto ma molto virtuale, insomma, frutto di scioperi testimoniali più che di scioperi reali della categoria, ma anche senza sciopero, no? Questi che si occupano del diritto alla mobilità dei cittadini, basta vedere quello che succede, che è successo col maltempo di questi giorni. Ma da te, non si tratta di eventi cataclismici o catastrofici addirittura, si tratta di un maltempo certamente concentrato, certamente localizzato in alcune aree del paese, soprattutto al nord e nel Triveneto, ha provocato dei problemi, ma non qualcosa appunto cataclismico, no? È stato un maltempo relativo alla normale stagionalità, diciamo così. Bene, questo maltempo ha provocato veramente seri problemi per quanto riguarda il trasporto ferroviario, ma io andrei avanti, cioè anche senza maltempo, cioè questa difesa del diritto alla mobilità da parte dei padroni Trenitalia e dei giuristi del lavoro, no? E dei difensori della Carta Costituzionale, questo diritto alla mobilità, la domanda gliela farei ai pendolari, e non solo ai pendolari dei treni regionali con le difficoltà che hanno, ma anche i pendolari della metropolitana d'Italia, così come si esprimeva Moretti, uno degli ultimi art director di Trenitalia, no? E, cioè, i pendolari dell'alta velocità, qual è la situazione reale del diritto alla mobilità, no? Quante volte il pomeriggio si trovano questi pendolari dell'alta velocità ad avere dei treni alta velocità che dovrebbero garantire i ritardi nell'ambito dei qualche minuto, quando succede, da non arrivare puntuali, trovarsi con 30 minuti, 60 minuti, 70 minuti, sempre nelle stesse fasce orarie? E qual è il motivo per cui questi ritardi si reiterano nel tempo sempre nelle stesse fasce orarie? Non è che ci vuole tanto, io non sono un dirigente in Italia, sono semplice ferrovieri, però capire che c'è un affollamento di treni in determinate tracce orarie, cioè il pomeriggio verso dalle 5 alle 7, la mattina dalle 8 alle 10, proprio nella fascia di maggiore affluenza pendolarista, sia regionale che alta velocità, proprio nella fascia più attraversata dalla presenza treni sull'infrastruttura, cioè sui binari, c'è l'assorbimento di tensione che provoca continuamente problemi alla linea, e così vengono infatti annunciati, ovviamente scusandosi per il disagio, ma c'è questo problema che si reitera, ma non c'è niente da fare, i treni sono pieni, i treni la gente paga, c'è anche il TV, c'è Italo, e quindi c'è il profitto dietro, e della mobilità, e il diritto alla mobilità non me ne frega niente.
Se permetti, insomma, no, perché quello che dice è molto interessante. Tra l'altro qui c'è un'inversione proprio di senso sul diritto alla mobilità, perché io direi che in moltissimi casi, che credo la maggioranza, più che in diritto è una necessità dovuta a che cosa? All'organizzazione del lavoro. Sei costretto a spostarti, insomma, come i pendolari, non è che credo lo facciano per svago, insomma, no? Perché c'è un'inversione pure del significato. Il diritto alla mobilità mo è diventato un diritto per i pendolari, non è tanto un diritto quanto proprio un obbligo dovuto alle circostanze in cui si trovano, insomma. Ecco. Scusa l'inciso.
Mi verrebbe da dire in termini di battuta che tutto sommato, cioè, visto che questi treni e questi autobus ci portano al lavoro o alla scuola, o arrivano in ritardo, arrivano puntuali, sempre al lavoro e alla scuola ci portano, cioè in luoghi di sfruttamento fisico e mentale. Quindi, diciamo, si potrebbe aprire pure il capitolo, ma non apriamo perché non
è l'argomento. Certo, è ancora un altro aspetto questo, certo.
No, perché ho sentito che voi giustamente ironizzavate sull'infuriamento dei sindacati, perché aveva parlato Carlo Verdone, uno pensava che i sindacati si infuriavano per le condizioni del trasporto, invece hanno altro, certo, tipo di incavolature, insomma. Comunque, sulla questione specifica della trasmissione nostra di oggi, diciamo, i tempi è uno svuotamento generale del senso proprio del diritto di sciopero. Cioè, ormai, diciamo, lo sciopero inteso come blocco, diciamo, della produzione o della circolazione del capitale, per usare un termine del secolo passato, non si dà più, insomma, non si dà in ferrovia perché ci sono una serie di, come dire, di interventi a tenaglia tra la legislazione che limita il diritto di sciopero
a 146, insomma.
Esatto, 146 e le successive modifiche che questa, aggiornamenti che questa legge diciamo ha avuto, insieme ai contratti nazionali. Sembra che l'una cosa faccia da parallelo all'altra, no? Una sorta di binario, camminano sulla stessa lunghezza d'onda e tutte e due hanno in testa appunto il profitto aziendale più che i diritti dei lavoratori e dei clienti. Sarebbe opportuno tenere sempre appunto appaiati questi due diritti, perché senza l'uno non c'è l'altro, insomma, siamo tutti sullo stesso treno, non sulla stessa barca, ma sullo stesso autobus, eccetera. Quindi sarebbe bene che i clienti, noi siamo sempre spesso inascoltati in questo appello, ma insomma, che capissero che non si tratta di aggredire il medico, l'infermiere, il ferroviere, l'autista, ma si tratta di capire dove stanno i veri nemici della nostra, appunto, del nostro obbligo a muoverci, così come hai detto te giustamente. E quali sono le restrizioni? Sono restrizioni che ormai non colpiscono più soltanto i lavoratori coscienti, che sono una infima minoranza, almeno in Trenitalia, ma mi sembra di poter parlare anche di altri posti di lavoro, ma ormai colpiscono la massa dei lavoratori, così come colpiscono la massa dei clienti, nel senso che la questione dello sciopero è stata svuotata, perché intanto va detto che nel settore delle ferrovie gli scioperi dei 24 ore, come per esempio l'ultimo che c'è stato tra il 25 e il 26 di novembre, di ottobre, dalle 21 del 25 alle 21 del 26, prevedono nei giorni feriali delle fasce di garanzia cosiddette del trasporto regionale, che sono dalle 6 alle 9 la mattina e dalle 18 alle 21 la sera. Quindi uno sciopero di 24 ore, comunque, per quanto riguarda il traffico regionale, è limitato già, diventa già di 18 ore per le fasce di garanzia. E invece di finire alle 21 del giorno dopo, sostanzialmente finisce alle 18 del giorno dopo, perché dalle 18 alle 21 appunto i treni regionali sono garantiti a viaggiare. Quindi anche qui l'azienda si preoccupa, nelle fasce di garanzia antisciopero, di garantire il trasporto pendolari, quando mi sembra che se ne preoccupi abbastanza poco tutto il resto dell'anno, però in questi scioperi c'è necessità di garantire il diritto dei pendolari a viaggiare. Per quanto riguarda gli altri treni, cioè i treni alta velocità, eccetera, se voi guardate su linea diretta o sul sito direttamente Trenitalia, www.sciopero.it. Ogni volta che c'è uno sciopero, qualche giorno prima compare un programma di sciopero che riguarda soltanto i treni ad alta velocità, gli intercity, perché gli altri non hanno diritto nemmeno all'informazione, perché è la mobilità, no? I regionali non sa niente nessuno. Quante volte a me personalmente ne chiedono, diciamo appunto gente, pendolari, studenti, che il suo treno parte, non parte, non so che cosa rispondere, perché non esiste un piano, un programma di sciopero, sullo sciopero per quanto riguarda il traffico regionale. Per quanto riguarda il traffico alta velocità e il traffico sui Fiumicino aeroporto, questi treni, tutte le agitazioni sindacali sono garantite, o almeno questo è quello che dice l'azienda. C'è da dire che in effetti questi treni, in tutte le agitazioni sindacali, di solito camminano. Però il problema è come camminano questi treni. Questi treni camminano sicuramente con un miraggio organizzato dai attivisti dei sindacati di Stato, sono CGIL, CISL, UIL, FAST, UGL, eccetera. Sicuramente camminano perché alla guida di molti ETR, cioè gli elettrotreni, i pendolini, insomma 500, i 450, eccetera, si mettono a guidare degli ingegneri, che spesso sono ingegneri molto giovani e poco esperti della guida di questi treni. Adesso non voglio fare allarmismi eccessivi, perché questi treni poi hanno un certo tipo, devono sempre scendere nello specifico, insomma sono in grado, qualsiasi problema, diciamo un superamento di segnale disposto a via impedita, cioè rosso significa che questo treno si blocca da solo, quindi problemi di sicurezza da questo punto di vista non ce ne sono. Però resta il fatto che l'azienda adopera questi metodi per garantire il trasporto dell'alta velocità. Ancora sulle limitazioni, cioè ci sono le presentazioni e i comandi di servizio, che non sono esattamente
i famosi comandali, diciamo, insomma.
Esatto, le presentazioni possono essere fatte anche dal sindaco via televisiva, o addirittura, come è successo pure a me varie volte, insomma, essere raggiunti da un paio di carabinieri dentro casa, che ti prende pure male, insomma, dentro casa, perché ti portano la presentazione in quanto tu il giorno prima dello sciopero non sei in azienda, quindi l'azienda non ti può consegnare fisicamente il comando di sciopero. Il comando di servizio durante lo sciopero te lo portano i carabinieri a casa, oppure c'è il comando di servizio normale che ti danno. Questi comandi in servizio servono a garantire i servizi minimi per quanto riguarda alcuni settori, cioè il macchina, cioè i macchinisti, la stazione, il bordo, cioè i capitreno, e l'assistenza di stazione, devono essere garantiti almeno per il 25% della forza lavorativa del giorno. Bene, queste percentuali vengono abitualmente superate dall'azienda, e questa è un'altra regola del cosiddetto ritto che viene infranta ormai sistematicamente, tanto non c'è l'opposizione né il controllo né l'informazione di nessun sindacato di Stato, e purtroppo nemmeno dei sindacati di base, che non hanno colpa, nel senso che è chiaro che se non sono informati i sindacati uni del cavolo, meno che mai sono informati i sindacati che contano molto a molto molto ma molto di meno. Altra questione, come l'azienda al contrario nostro si organizza, insomma l'azienda si muove strategicamente, no? Conosce i suoi dipendenti, conosce i suoi lavoratori, sa quali sono i lavoratori coscienti, combattivi, quelli che lo sciopero lo fanno, li conosce uno per uno, e le precettazioni come comandi in servizio sono grade, sono selettive, sono fatte soprattutto agli attivisti dei sindacati di base e a quei lavoratori che si sono dimostrati minimamente, diciamo così, disposti allo sciopero, alla forma di lotta, o hanno partecipato all'assemblea, eccetera. Insomma, c'è uno screening del personale che porta a un impedimento del diritto di sciopero mirato, e sempre gli stessi. Ci abbiamo notizie per dire a Milano, soprattutto nel campo del macchina e del bordo, sono stati comandati in servizio circa l'80% degli attivisti di un'organizzazione sindacale di base che, diciamo, ha una presenza maggiore, che aveva indetto lo sciopero del 26 novembre. Quindi queste sono un po' le questioni, insieme ad altre, cioè, insomma, in definitiva le regole, anche le regole della legislazione antisciopero vengono infrante. Quando gliene contesti all'azienda, così come è stato fatto puntualmente anche questa volta dagli indagati di base che avevano detto quella agitazione del 26 ottobre, e cioè gli si fa l'articolo per
articolo 28, la procedura per comportamento antisindacale, sì.
Esatto, il comportamento antisindacale. L'azienda risponde che c'era una criticità legata appunto da una parte al maltempo, dall'altra appunto alla... Le criticità ormai sono, cioè, una volta si parlava di criticità in ferrovia soltanto quando c'era il terremoto, l'alluvione, no? Adesso la criticità è pure la mancanza di un collega che si è ammalato il giorno o sta ammalato, anzi, questa lezione è assolutamente da non fornire. Insomma, i colleghi stanno male e ci hanno ben ragione di star male spesso. Stanno male, il collega sta male, tu che devi, sei obbligato a fare il servizio perché c'è questa criticità. Quindi se non basta la legislazione antisciopero, interviene ciò che è contemplato nei contratti che vengono firmati dai sindacati di Stato, cioè il fatto che tu comunque o per liberibilità o perché precettato o perché in comando al servizio te devi fermare al lavoro. E quindi anche da questo punto di vista, diciamo così, quella tenaglia di cui parlavo prima tra 146 e successive modifiche e contratti collettivi nazionali di lavoro ci sta strozzando letteralmente.
Sì.
Non lo so, poi sì.
Questo mi sembra il quadro, insomma, che hai tratteggiato, fa pensare immediatamente a, l'hai detto del resto, insomma, questa selettività di comportamento dell'azienda Ferrovie, ma potremmo, diciamo, allargarlo, no? La denuncia di pochi giorni fa dello Sly Cobas per quanto riguarda la cassa integrazione all'Ilva dopo l'accordo con Di Maio eccetera eccetera, denunciava proprio questo, cioè chi è stato messo in cassa integrazione in larghissima parte è quella fetta d'operai che se erano più impegnati negli anni scorsi sul problema, sia sulla vertenza interna, le condizioni di lavoro, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale di sta roba. Insomma, non a caso ce ne hanno messi tantissimi, insomma, quindi, e questo rimanda a un problema delle schedature, io immagino. Possiamo, non credo che diciamo una parola forte, insomma, in questo senso, perché bene o male torniamo a questo concetto della inimicità totale nei confronti dei lavoratori, che sono, diciamo, quando gli fa comodo sono i collaboratori, come li chiamava Marchionne i suoi periodi, i miei collaboratori, no? Quando gli fa comodo, quando non gli fa comodo sono i nemici alla Mimmo Mignano, che perché ha, insieme all'altri compagni, ha inscenato una macchietta del funerale di Marchionne, sono stati licenziati. Insomma, veramente queste cose cominciano ad avere un, cioè non so più, casi isolati, è un comportamento diffuso, insomma, questo un po' anche la sintesi che veniva fuori da questo incontro che c'è stato il 31 ottobre scorso qui a Roma, proprio per mettere insieme tutte queste vicende che ormai raccolgono settore pubblico e privato e per cominciare a lavorarci. Insomma, ecco, mi sembra un po' che queste cose che dicevi tu vanno in questa direzione, insomma, senza arrivare ai casi, l'abbiamo citati, di Dante De Angelis e di Riccardo Antonini, insomma, no?
Famoso. E di Sandro Giuliani.
E di Sandro Giuliani a suo tempo, certo, come no, ha voglia. Ce ne so dei nomi da fa, insomma, sarebbe un elenco lungo, che non vengono presi in considerazione dalla grande informazione. La grande informazione, come dici tu, dice solo che il tuo comportamento lede il diritto alla mobilità, insomma, come se questi fosse un popolo dei vacanzieri. Gli italiani stanno sempre in vacanza, pieno il treno, perché se devono divertire, insomma, no? Insomma, è completamente snaturata la situazione, insomma.
Rispetto a quello che dicevi dei collaboratori, no? A noi ci chiamano, una volta sono entrato ferroviere e sono diventato partner business,
cioè partner business, così è
dell'azienda. E certo, sei un collaboratore economico nella battaglia della competizione, ma questo, guarda, adesso come al solito il tempo non c'è mai per approfondire questioni, ma io ho qui davanti agli occhi una rivista che è una rivista storica, prima si chiamava La Voci della Rotaia, una rivista storica dell'azienda,
sì,
a cui sono abbonato, e adesso si chiama Tecnica Professionale, cioè una rivista del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani. Questa rivista ha pubblicato questo mese un articolo assolutamente interessante, si chiama Il Fattore Umano, perché l'azienda si occupa del fattore umano adesso, no? Praticamente si cerca di, come dire, ve leggo due righe che ne vale veramente la pena. I compiti tradizionali e storici dei medici e degli psicologi occupazionali debbono trasformarsi in linea con una mutata cultura aziendale ed orientarsi verso finalità più ampie della semplice prevenzione delle patologie. Allora uno si domanda, ma qual è questa mutata cultura aziendale? La cultura aziendale sono le sfide significative per una maggiore domanda di flessibilità e di nuove tecnologie. Le sfide quali sono? Sono quelle del mercato europeo e non solo, nella competizione tra vettori sul trasporto su ferro e non solo. E come vediamo, diciamo, Trenitalia sta acquisendo sia nel campo del trasporto su gomma la faccia dell'ecologicità del trasporto su ferro, e sì, adesso sembra che si sia aperto, a mio parere non sarà così, ma è un altro discorso, un canale pure con l'Alitalia, insomma, no? Ma i lavoratori, il problema dei lavoratori, io faccio un esempio personale, cioè io uso Facebook per questioni sindacali, un po' anche politiche, ma soprattutto per questioni sindacali. Qualsiasi cosa metto su Facebook, diciamo, c'è un certo grado di gradimento. Se scrivo qualcosa sulle questioni sindacali, sciopero o assemblee interne nostre, di ferrovie, eccetera, questo gradimento cala vertiginosamente. Cioè la paura è anche quella di pigiare il famoso tasto mi piace, condivido e tutte quelle stupidaggini lì che caratterizzano Facebook da parte dei colleghi. Quindi non parliamo di un'azione sindacale organizzata, non parliamo di organizzare un'assemblea, un picchetto o qualcosa di più importante, parliamo di una semplice condivisione di un'opinione, no? Lo dicevate voi prima, quanto è vero. Cioè ormai siamo alla, con l'articolo che appunto mette in contrasto, diciamo così, l'orientamento dell'azienda con le parole che dice il lavoratore, il cosiddetto codice etico e compagnia, siamo tutti sotto spada, sotto attacco. E poi rispetto alla questione generale degli altri posti di lavoro, che certamente conosco meno, però io insisterei un attimo, ma un minuto proprio, sulla questione ferroviaria. Noi abbiamo un problema, prima abbiamo parlato dell'attacco aziendale, ma ci sono problemi anche tra di noi ferrovieri, insomma, anche tra di noi i ferrovieri compagni, i cosiddetti avanguardie, non si sa spiegare, perché avanguardia senza gente che ti segue è un termine un po' desueto, no? Quando sei un virtuale. E noi abbiamo dei problemi interni che vanno nel senso del che se non si rompe, no, una settorialità ed anche una litigiosità tra di noi, per esempio tra il settore del movimento che riguarda, cioè la ferrovia vera, nel senso dove ci sono i binari e quindi macchina, viaggiante e stazione e uffici, per esempio, e certo i lavori sono diversi, ma non ci può essere antinomia tra di noi, non possiamo combatterci tra di noi, non può essere che i colleghi degli uffici approvano un contratto schifoso mentre gli altri lo bocciano e permettono agli indagati di Stato di dire che hanno vinto il contratto che vale per tutti i ferrovieri. Non solo, ma ancora, tra macchinisti e bordo ci sono antiche ruggini che vanno assolutamente superate, perché se non superiamo queste qua ci facciamo la guerricciola tra di noi. È chiaro che la situazione da problematica tende alla disperazione, e questo credo sia un concetto che va allargato anche alla categorialità, quindi no, alla possibilità di contare di più, di avere più forza, perché senza forza, lo sappiamo, non c'è nessun diritto, per avere più forza di superare un po' la questione che riguarda appunto i ferrovieri, i tranvieri, gli infermieri, ne metterei pure i maestri, insomma tutta gente che ha clienti, pazienti, discenti e così via. E quindi è il rapporto con poi la clientela, no? Cioè, il rapporto
con l'utenza.
Questo, l'unione tra la intercategorialità e il rapporto con la clientela potrebbe essere, diciamo, la chiave di volta di una repressione che colpisce tutti quanti, perché la repressione colpisce solo i lavoratori.
Certo, ecco, questo infatti è un aspetto importante che riguarda poi l'intervento sul territorio anche, no, per coinvolgere la cosiddetta utenza con le lotte di chi lavora nei servizi soprattutto, e che quindi incide sicuramente anche su appunto di chi di questi servizi usufruisce. Senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, sicuramente continueremo a parlare di questo momento organizzativo, insomma, fra strutture le più diverse, per cercare, insomma, di coordinarsi rispetto a questa repressione sui posti di lavoro diretta proprio nei confronti di chi cerca, insomma, di mettere in piedi forme di lotta o anche semplicemente di informare su quello che succede di nocivo in senso lato all'interno, appunto, delle varie situazioni. Quindi okay, ti ringraziamo e a risentirci, grazie ancora.
Grazie a voi,
ciao. 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 Ciao.
Allora adesso tu vai.
Beh, intanto che ci mettiamo in contatto con l'altro lavoratore, che è un lavoratore della sanità, che è stato tra l'altro colpito da uno dei provvedimenti di sospensione di cui facevamo cenno. E ricordiamo che, appunto, questa tematica comincia, c'è stata una prima riunione, insomma, non è ancora un coordinamento, ma è stata una prima riunione di varie situazioni del settore pubblico e del settore privato, dove all'ordine del giorno c'era proprio questo aspetto, cioè questa selettività della repressione da un lato, e quindi comportamenti aziendali pubblici e privati che mirano proprio a colpire le persone, i lavoratori e lavoratrici più sensibili, e complementare a questo il fatto che sempre di più le aziende usino l'articolo del Codice Civile che parla della fedeltà al lavoro per arrivare a, diciamo, licenziare, sospendere, comunque colpire i lavoratori che rilasciano interviste, che fanno dichiarazioni. Domani si colpiranno pure i volantini, non lo so, insomma, no? Volantini è un termine un po' antico, ma insomma ancora in qualche circostanza se danno questi comunicati firmati da gruppi di lavoratori e qualcosa. Quindi censurare è anche una censura dell'informazione. Noi insistiamo su questo aspetto perché è una parte fondamentale della possibilità di venire a conoscenza di certe situazioni che stanno, ripeto, nel settore pubblico, ma possono stare anche nel settore privato, e che escono dai confini aziendali perché hanno ripercussioni sull'utenza o sulla clientela, a secondo dei casi. Io quella dei servizi seguito a chiamarla utenza, anche se ormai questa è una parola bandita e sono diventati tutti clienti, perché è predominante, ormai è subentrata la logica privata, quindi l'azienda privata c'ha i clienti, non c'ha gli utenti. L'utente è la parola specifica del servizio pubblico, come era una volta. Però che siano clienti o che siano utenti, si tratta della vita spesso delle persone, perché riguarda la loro salute, perché riguarda la loro possibilità di comunicare quando le aziende telefoniche le fanno i contratti a tranello, insomma, per cui se passi da un mese a 28 giorni, ma quella è la cosa più eclatante, ma quanti altri tranelli ci stanno? Te telefonano a casa, se tu gli dici di sì, te trovi scritto, te trovi che ci hai in contratto. Insomma, ci sono tanti aspetti che, se non vengono denunciati da chi tutti i giorni vive le condizioni aziendali, conosce le procedure aziendali, conosce le strategie delle aziende e quindi i comportamenti reali, che ormai non te li dice più nessuno. Dice sì, ma sui social ci stanno, sì, ma vatta a cercare quel social, quell'altro. Cioè, qui non possiamo pensare che c'è un'umanità che tutto il giorno sta agganciata al computer o a...
No, ma poi che, anche poi, insomma, il problema che pure i social, no, sono perseguibili, cioè le prese di posizione, ma comunque
anche delle cose magari,
sì, infatti,
delle
non è, insomma, non è, insomma, comunque il compagno che volevamo chiamare della sanità non è al momento raggiungibile, fra un po' riproviamo. Volevo citare anche il caso dell'Ilva, che è stato denunciato appunto dallo Sly Cobas, cioè la selezione che è stata fatta per l'espulsione, appunto, dalla produzione dei lavoratori, che prevede l'accordo firmato dai sindacati confederali, dall'USB e dalla UGL, e che, nonostante le dichiarazioni, per esempio, sul considerare i carichi familiari, che sono molto non sono stati effettivamente rispettati e considerati, c'è anche il fatto che sono stati espulsi, per esempio, i lavoratori con più anzianità, che sono espulsi i lavoratori che evidentemente sono quelli più attivi, e lì non può essere che non possono essere che stati, come appunto ha denunciato denunciato lo Sly Gobbas, che sono stati proprio i lavoratori più attivi, indicati sicuramente dagli stessi sindacati. Allora, adesso abbiamo per fortuna il compagno al telefono, e quindi gli passiamo sicuramente voce. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Allora, io non so se tu hai sentito l'altra corrispondenza.
Sì, ho sentito.
E allora ti lascio sicuramente la parola per aggiungere quello che vuoi.
Ma, insomma, io penso che questa storia così della libertà di espressione, insomma, colpita all'interno anche selettiva, diciamo, rispetto, diciamo, a chi in questa situazione poi ha ancora la voglia, insomma, e la motivazione, insomma, per dire qualche cosa, insomma, solo cioè c'ha diversi piani, insomma, no? Uno è quello che dicevate voi, ovviamente, del fatto che chiaramente se non parlano né i lavoratori che stanno dentro i posti e che conoscono comunque le cose, che denunciano come vanno a finire, e chiaramente c'è un danno per tutti. L'altra questione, secondo me, è che se da una parte è selettiva questa cosa, dall'altra parte è solo la punta dell'iceberg. Perché? Perché basta pensare, diciamo, no, che non so, adesso per esempio i nuovi contratti che ci sono, la nuova pratica, per esempio, c'è il fatto che se tu hai per 3 anni di seguito delle valutazioni negative su una valutazione che ti fa il tuo coordinatore, il tuo capo, te praticamente sei passibile di licenziamento. E oltre che ovviamente il fatto che hai una quota del tuo salario che è completamente a disposizione del tuo capo, che te la dà con una valutazione positiva, perché è legata alla valutazione praticamente.
Parliamo ovviamente di servizio pubblico in senso lato.
Sì, io ti parlo adesso del servizio pubblico, certo. In tutti i contratti pubblici, ti parlo in particolare quello della sanità, in cui praticamente i criteri di valutazione comunque sono sostanzialmente quelli della flessibilità, quindi dell'accettare cose completamente, fra l'altro, illegali, fuori di norma, che vanno contro il contratto, che vanno contro tutto, diciamo, e quindi da una parte la flessibilità e dall'altra parte anche un'adesione, diciamo, sostanzialmente un'adesione a quello che è la volontà, diciamo, dirigenziale, insomma, un'adesione anche diciamo, non so come dire, culturale, di approccio. Quindi questo fa sì che praticamente, al di là del fatto di sospensioni quando dici qualche cosa o quando fai, ma tutti quanti praticamente, cioè la prima cosa che uno dei patrimoni, insomma, dei servizi pubblici rispetto pure alla sanità, è che tu quel posto te lo sentivi pure un po' come tuo, perché stai dando servizio comunque alle altre persone. E se praticamente ti metti da parte dell'azienda e non da parte dei cosiddetti utenti o degli altri lavoratori che stanno con te, se sei obbligato a fare questo, se praticamente tutto questo addirittura è intanto monetizzato, perché sennò quei soldi non li pigli, e dopodiché diciamo è anche passibile, diciamo, di questioni molto più serie, diciamo, come consigli di disciplina, provvedimenti, eccetera, insomma è un passo, diciamo, importante. Cioè questa adesione, diciamo, loro ormai la pretendono. Poi se parliamo del pubblico impiego, dove praticamente chi te le voti è praticamente l'entourage sindacale che è nato a fare i coordinatori, perché chiaramente i sistemi sono quelli, capiamo un attimo com'è tutto il disegno, diciamo, della questione. Quindi sì, è un fattore selettivo, ma è un fattore, diciamo, che ha permeato, diciamo, e che ormai è entrato, diciamo, attraverso anni e anni, diciamo, di questa modificazione proprio dell'entità, diciamo, di quello che è lavorare comunque in un posto, che diciamo sta cominciando a dare diciamo i suoi frutti, insomma questo diciamo è uno dei dati che c'è qua. Il problema non è che uno c'ha pure paura di parlare, ma pure paura di parlare di guarda mi devi dare più siringo, mi devi dare questo o questo così non funziona, cioè tutte cose non le puoi più dire perché non sei più aziendale, siccome adesso aziendalmente devi andare a coprire i buchi loro che stanno facendo in queste ristrutturazioni totali in cui praticamente alla fine quello che muove tutto sono i soldi e quindi praticamente sono il giro dei soldi. Se tu praticamente ti opponi comunque in qualche modo a quello e vai a tutelare delle cose, tu praticamente sei uno che non sei adeguato e questo fa sì che si crea un clima in cui praticamente il tuo problema è quello di ingraziarsi alla direzione e da contro al lavoratore che ti sta a fianco, perché praticamente è quello che è il tuo competitor rispetto a una parte di soldi, o vanno a lui o vanno a te. Questo diciamo sono i meccanismi che stanno poi alla base di tutto questo, e questo fa capire il clima.
E purtroppo questi meccanismi funzionano perché io scusate se parlo di me, ma insomma io ne sono stata una vittima più volte dove lavoravo a scuola, perché poi fra l'altro c'è chi già diciamo è incentivato per conto suo a un comportamento filo aziendale, chiamiamolo così, ma c'è chi magari non lo so, si pone anche il dubbio, il problema, ma davanti a tutto questo quadro che hai tracciato è molto più difficile insomma che poi si possa non dico fare qualcosa ma anche dire qualche cosa senza capire appunto quello che dicevi te, che o vanno a me ma o vanno a un altro, cioè non c'è diciamo e poi i criteri e tu hai parlato giustamente del sindacato, anche le RSU poi per la maggior parte dei casi sono un semplice consiglio d'amministrazione delle volontà della dirigenza, questo succede.
Sì, sono proprio gli applicatori diciamo di questa cosa, perché alla fine sono loro che decidono. Io le faccio un esempio subito, cioè adesso da noi ci stanno dei fondi residui di un salario che sarebbe tutto da fare un discorso, perché se i fondi residui degli anni scorsi, i salari accessori che devono essere comunque dati, sono torti da indennità che andavano a tutti e messi su un fondo dove praticamente vengono dati solamente la valutazione, questa poi è la cosa. Ora stanno dando al politico questi soldi e tu praticamente non è che sulla valutazione non è che devi mettere una presa visione del voto che ti hanno dato, ma lo devi accettare. Cioè se tu non l'accetti non ti danno i soldi, cioè tu devi essere pure di sì, se avete ragione voi, cioè io aspetto, mi aspetta quello e devo accettare questo, se no i soldi in più manco quei pochi che ti danno rispetto a quell'altro che sono molto valutati più bravi di te o più docili di te. Ma questo diciamo è un aspetto, poi c'è un altro aspetto diciamo, no? Noi molte volte ci rifacciamo a degli strumenti, no? Come possono anche repressivi, come ne so, consiglio di disciplina. Cioè, il consiglio di disciplina è praticamente un processo dove non c'è il difensore, cioè, dove praticamente non c'è una parte terza, è come se ti giudicassi in PM sostanzialmente, quindi decide lui e quindi ti condannano sempre proprio così. Ma diciamo sono strumenti repressivi, sospensioni, cose che valgono per una parte dei lavoratori, cioè non è la totalità dei lavoratori, perché che ne so, dentro un posto pubblico comunque almeno una metà dei lavoratori non sono dipendenti di quell'ente, di quella struttura, di quell'azienda diciamo pubblica, ma sono praticamente appalti dei subapparti. Lì proprio è far west, cioè niente, cioè lì quali consigli di disciplina, lì te licenziano, ti trasferiscono, ti buttano fuori, cioè lì lo fanno sistematicamente e non ci sono neanche queste diciamo intermediazioni o queste cose come i consigli di disciplina o come le sospensioni, è l'intelligenza e c'è praticamente una coda fisicamente a cui noi siamo abituati, no? Cioè, cioè lì proprio non ci stanno e questo diciamo è un deterrente diciamo vedi totalmente insomma, no? Quindi pure su questo diciamo cambia un po' pure anche il panorama, no? Il modo di muoversi. Insomma, questi sono, diciamo, alcuni degli elementi che secondo me bisogna capire. Poi ce ne stanno pure degli altri, no? Perché, diciamo, guardate che quando ci sono stati sospensioni l'altro anno, diciamo, dei due lavoratori dello Spallanzani, l'impressione un po' di tutti quanti, perché qui hanno fatto un'intervista, insomma.
Guarda, a volte va via la tua voce, non so se è il telefono tuo, ti richiamiamo? Pronto?
Ascolta, senti, mi senti? Purtroppo la voce va e viene, evidentemente nemmeno ci ascolta, non so adesso da che dipende, perché sembra che la comunicazione non sia interrotta, però ci sia un problema. Vabbè, adesso magari proviamo a richiamare sperando che se ne sia reso conto. Pronto? Eh sì, adesso riproviamo.
Intanto che proviamo a richiamare il compagno, insomma, gli aspetti sono tanti. Certo è che, insomma, tutto questo ricondurli a un unico indirizzo non è facile, insomma, si toccano appunto degli ambiti che rimandano ciascuno a problematiche particolari, però la cosa certa è che c'è un restringimento di spazi di agibilità da parte dei lavoratori e lavoratrici, insomma, questo è fuori discussione, e di questo i responsabili sono vari. Giustamente il compagno diceva, qui c'è anche un fatto culturale, e il fatto culturale è che qui la cultura dell'azienda ha fatto agio su tutto, insomma, cioè l'azienda è al primo posto quando si parla di crescita o di questa parola magica che viene usata in continuazione da tutti i politici, e quindi di occupazione, quindi al primo posto ci sono le aziende, cioè non c'è un discorso di sviluppo della società che non parta, che non abbia al centro l'azienda, la fabbrica, il servizio non più pubblico, insomma, comunque appaltato, privatizzato, eccetera eccetera, qualsiasi attività che riguarda anche la vita di tutti i giorni delle persone è improntato a un criterio aziendale, e un criterio aziendale è copiato anche nel settore pubblico da quello privato, per cui anche qui tante parole magiche, l'efficienza, la produttività, la meritocrazia, tutte queste cose qui tornano a essere gli aspetti dominanti. Su questo poi si aggiungono, e quindi già questo, come diceva il compagno, fa, diciamo, breccia, no? Nella testa dei lavoratori, che ne vengono proprio sottomessi a questa cultura, insomma, se io ti faccio una valutazione negativa per 3 anni ti posso licenziare, se tu, e quali sono queste valutazioni negative se non quelle che sposano in tutto e per tutto le decisioni delle aziende? Ma quando le decisioni delle aziende cozzano, come nel caso pubblico, con gli interessi della collettività o delle persone che usufruiscono di quei servizi, te viene uno scrupolo, almeno a qualcuno viene ancora, per fortuna, insomma, no? Uno scrupolo di coscienza di dire, ma qui stiamo facendo un danno, stiamo operando eccetera eccetera in modo sbagliato, scorretto e così via, allora lo denuncio, ma se lo denuncio incorro in tutta questa serie di cose, quindi veramente è, diciamo, una tenaglia tra contratti di lavoro, tra leggi antisciopero, tra così via, che non va a colpire solo, insomma, dice, ma questi sono comportamenti antisindacali, ma ormai i comportamenti antisindacali praticamente sono riusciti a espungerli dal contesto, tant'è che i sindacati confederali non fanno più denunce di questo tipo, no? Comportamenti antisindacali, semmai le fanno i sindacati di base, perché costretti in alcune circostanze a questo, e poi perdono, per quello che abbiamo sentito, ma perché il sindacato è diventato anche lui, ecco perché non ci sono più i comportamenti antisindacali, non ci sono più denunce di questo tipo, perché il sindacato è diventato anche lui parte attiva di questo, cioè è diventato parte del problema, non una soluzione, insomma, quindi
questo diciamo da molto tempo, ma sicuramente in queste forme così evidenti da meno tempo, diciamo, anche se non sono in grado adesso di quantificare. Allora, il compagno non riusciamo a raggiungerlo per telefono, stava aggiungendo qualcosa riguardo appunto alla sospensione del lavoratore e della lavoratrice dello Spallanzani lo scorso anno, dell'ospedale Spallanzani, e aggiungiamo rispetto appunto alle difficoltà che chi lavora appunto nel denunciare disservizi, mancanze o anche reati per certi versi, perché si possono profilare anche questi, oltre a tutta la gestione assolutamente ricattatoria che fa breccia purtroppo tra il personale, perché il Ministero della Paura lavora sempre a tutti i livelli. Però ecco, allora uno dei modi intanto per cercare di arginare questo è coinvolgere sempre di più chi abita nei territori, chi fruisce appunto dei vari servizi in vari modi, cioè chi non è magari lavoratore, poi magari lo è utente di un servizio e lavora in un altro. Però per esempio parlavi tu del volantino, no? Come mezzo, non è che lo dicevi te, ma come mezzo desueto. Non è vero, non è così, perché spesso ti permette di raggiungere persone che magari in altro modo o comunque sarebbe più dispersivo raggiungere. E allora in questo senso, per esempio, il coordinamento sanità di Roma sta cercando di appunto arrivare almeno in una zona di Roma, quella coperta dalla ASL RM2, che è la più vasta di Roma e credo anche un territorio a livello europeo più vasto, di appunto coinvolgere proprio il territorio nell'ambito di una comune lotta proprio per diciamo arginare i disservizi che ormai nella sanità sono diventati veramente all'ordine del giorno e coinvolgono qualsiasi tipo di appunto di erogazione, dall'assistenza domiciliare alle le liste di attesa e tutte, verso quella che è una ormai evidente privatizzazione del servizio stesso, anche in forme di convenzione che però non è che siano diverse, cioè l'utente paga il ticket lo stesso, però poi è costretto, si parla anche di questo, ad andare nelle strutture private di cui senza voler cantare le lodi del servizio pubblico, però per certi versi insomma le eccellenze stanno, così vengono chiamate, proprio nei servizi pubblici. Quindi è bene non fidarsi magari di chi poi lavora per un profitto evidente, anche se questo dell'aziendalizzazione del profitto è un criterio che da anni si vuole introdurre nelle strutture sanitarie pubbliche, però insomma lì diciamo è sicuramente impera, governa, è lo scopo dell'istituzione di queste strutture private.
Beh, per concludere su questo argomento e anche la trasmissione, allora c'è stata questa prima riunione il 31 ottobre scorso, dove insomma si sono viste queste situazioni di lavoro in diversi settori pubblici e privati, che hanno discusso di questi casi emblematici, insomma appunto il compagno che abbiamo sentito della sanità che ci ha avuto un provvedimento di sospensione, altri compagni dello Spallanzani sempre nel settore sanità, i casi storici delle ferrovie, il comportamento aziendale delle ferrovie, anche questo l'abbiamo sentito, di Trenitalia, alla Telecom ci sono stati casi analoghi, ci sono i casi della Fiat de Pomigliano, ci sono stati insomma altri casi che adesso non ricordo enumerare.
L'ATAC a Roma
certamente, insomma cominciano a essere numerosi, diffusi e continui soprattutto. Allora su questo certamente insomma si vedrà quello che si può fare. Un primo appuntamento oltre questa riunione iniziale, proprio in un percorso che vada sempre più a sostenere da un lato questi lavoratori, per cui il primo discorso è quello di aiutare questi lavoratori con la solidarietà tipica, che una volta era la solidarietà di classe appunto, no? Tra lavoratori e lavoratori, contro i licenziamenti, contro la repressione, contro queste cose qui, e questo va certamente mantenuto, dibattuto, aiutato in tutti i modi, e l'altro è quello viceversa di sostenere questi lavoratori anche al di fuori di quella che è una solidarietà, per quanto benemerita, perché il licenziamento o la sospensione è ingiustificato, perché è un provvedimento repressivo, ma proprio perché nella repressione di queste lotte, di questi lavoratori che hanno ancora la forza di fare delle denunce nei confronti delle aziende in cui operano, viene meno proprio una funzione essenziale di informazione, di conoscenza che riguarda tutti e tutte, insomma, no? Che perché nei servizi pubblici siamo tutti utenti in qualche modo, poi chi più chi meno, insomma, tutti i servizi pubblici di trasporto, di sanità, di amministrazione pubblica, insomma, è una grande voragine dove poco si riesce a sapere, no? De come si comportano le amministrazioni pubbliche per qualsiasi pratica uno è chiamato a svolgere, anche lì insomma ce ne sarebbe di denuncia da fare. Quindi ecco, questo è l'altro aspetto in cui in particolare come Radio Onda Rossa ci sentiamo particolarmente impegnati, ovviamente proprio perché è un elemento essenziale di informazione, di conoscenza e quindi contemporaneamente immediatamente di solidarietà. E lungo questo percorso, insomma, il primo appuntamento sarà per il 25 novembre prossimo con un'iniziativa proprio in difesa di questo lavoratore del policlinico, del compagno che è stato sospeso.